Immagina la scena. Hai deciso di attivare un nuovo contratto di telefonia. Accetti un'offerta che ti viene spiegata a telefono dall'operatore, che sembra particolarmente conveniente, addirittura ti danno il modem gratis, dicono, o incomodato, che praticamente pensi è la stessa cosa. Ok, accetti il contratto, per un po' lo tieni, vai avanti con quella tariffa, poi te ne disfi, passi ad altro operatore o passi a un'offerta più conveniente, sicuro che non avrai degli esborsi o dei costi da sostenere, e poi arriva la sorpresa. La fattura di chiusura ti addebita non solo i costi di disattivazione, ma anche il modem che ti avevano detto essere incomodato gratuito. Ti costringono a pagare tutte le rate del modem, 48 a 5 euro l'una, fanno circa 250 euro di costo per un modem che ha un valore commerciale di 100 euro o meno. Cosa puoi fare per tutelarti? Ne parliamo subito in questa puntata del podcast. Benvenuto, benvenuta in questa nuova puntata del podcast Basta Bollette, il podcast che ti aiuta a tutelarti e a difenderti contro i soprusi delle grandi compagnie. Di queste cose parleremo nella registrazione che sentirai, che è presa da un live, da una diretta che ho fatto nei giorni scorsi sul nostro canale di Basta Bollette, che ti invito a seguire. Se vuoi ricevere notizie sulle prossime dirette in cui tu potrai intervenire e fare le tue domande e presentare il tuo problema e avere le risposte sui temi che ti stanno a cuore, segui il canale che troverai nelle note di questo episodio e io ti informerò tempestivamente un giorno prima delle dirette, delle live, non appena le programmeremo. Allora, buon ascolto e a presto. Ciao Serena, do il benvenuto alla
Ciao.
collega Serena Farnetano. Prego anche chi ci ascolta di dare una conferma che si senta tutto bene, sia da parte mia che da parte di Serena. Serena è una collega di lunga data, di lungo corso, una collaboratrice e collega che lavora con me, con l'Associazione di Tutela Consumatori Basta Bollette. E posso tranquillamente dire, senza tema di smentita, che è la massima esperta di costi di collaborazione, disattivazione e rimborsi del modem, che sono temi molto cari a chi, utente telefonico, decide di staccare la propria utenza telefonica, si stanca per magari dei disservizi perché la linea non va, oppure ci sono delle tariffe inattese e ingiuste applicate dall'operatore, e allora che fa? Dovrebbe rivolgersi a un esperto come Serena per sbrogliare la matassa e liberarsi dai cavilli e dalle angherie degli operatori. Quindi, benvenuta Serena, vuoi
Buonasera a
presentarti
tutti.
brevemente, giusto due parole per dire a chi ci
Oddio.
ascolta chi sei?
Hai fatto tutto tu. Io mi occupo prevalentemente di costi di disattivazione, cioè diciamo della fase conclusiva del contratto, quindi della parte finale, quando si decide di recedere e si incontrano tutti quegli scogli enormi per poter uscire, in quanto vengono addebitati i costi di recesso, recesso anticipato, disattivazione e adesso purtroppo anche le rate del modem, che è l'argomento di cui parliamo oggi. Mi occupo di questo e bene o male devo dire che ho ottimi risultati, per cui riesco ad essere d'aiuto.
Sì, vogliamo dire che percentuale di successo hai avuto finora per i
No,
casi di cui ti sei occupata?
finora il 100%, non posso,
Oilà.
non voglio, beh,
Complimenti.
risultati, anche perché diciamo che sono tutte questioni fondate che noi studiamo e siamo in
No,
grado di portare
ecco,
avanti.
cioè, non è che abbiamo i
I
superpoteri,
poteri
vabbè,
mai,
magari
no,
qualche
però
superpotere
li
legale ce l'abbiamo.
studiamo.
Però, appunto, la ragione, il
Sappiamo far valere,
risultato
sì,
è
sappiamo far
che,
valere
appunto, si
i diritti.
tratta di temi molto ben conosciuti, che tuttavia sono estremamente ricorrenti e su cui gli operatori se ne approfittano, perché dall'altra parte, purtroppo, non c'è un utente che conosca la normativa, che come vedremo è abbastanza articolata e complicata, e non ha gli strumenti per rispondere alle richieste spesso ingiustificate di pagamento di costi che in realtà non deve pagare. Allora, per introdurre velocemente l'argomento, faccio io un esempio di una situazione classica che si verifica di contrasto con gli operatori per questi temi, e si ha quando noi tutti abbiamo ricevuto delle offerte commerciali, magari telefoniche, in cui l'operatore di turno, TIM, Vodafone, Fastweb, ci fanno scoprire, ci raccontano una bellissima storia su una nuova offerta tariffaria estremamente vantaggiosa e ci invitano ad aderire, promettendo mari e monti, tariffe più economiche, prestazioni migliori, e noi ci lasciamo convincere, diamo fiducia e accettiamo telefonicamente la nuova offerta. Ci viene attivata la linea, e solo che scopriamo che le promesse non sono mantenute. Magari la linea è più lenta del previsto, di quello che è stato promesso, magari scopriamo che la bolletta è più esosa rispetto a quello che pensavamo di aver accettato, ci sono vari disservizi, cade la linea, insomma ci stanchiamo e ovviamente accettiamo il modem che ci viene garantito, non l'avremmo pagato e quindi lo troviamo incluso nell'offerta telefonica. E poi decidiamo, appunto, dopo aver scoperto che non fa il caso nostro, di recedere, di dare disdetta. E quindi mandiamo una lettera con una diffida, contestando puntualmente tutte i vari inadempimenti e i motivi di insoddisfazione, pensando in questo modo di esserci liberati da ogni vincolo e onere ulteriore. Purtroppo però ci arrivano delle richieste esose di penali, di costi di disattivazione, di rate di modem da pagare, da saldare, quando ci avevano detto che era gratuito, che era incomodato e che non l'avremmo mai pagato. Insomma, ci troviamo immersi in una matassa di richieste, penali, pagamenti da cui non è facile venirne fuori. E in questo caso, ecco, questa situazione è la classica situazione che si viene a creare quando si accettano delle condizioni che poi si scoprono diverse da quelle che l'operatore ci presenta in caso di problemi. Ecco, Serena, in questo caso, in quale situazione ci troviamo? Cioè, perché l'utente ha un problema nel gestire questo tipo di situazione con l'operatore? La situazione è piuttosto ingarbugliata dal punto di vista normativo, vero?
Sì, allora, in realtà sì, effettivamente hai parlato di questa prassi che è molto diffusa, diciamo, oramai tra i gestori, è stata diffusa per anni, di addebitare, rincludere, scusami, nell'offerta anche la vendita abbinata del modem. In realtà molte volte questi contratti si stipulano appunto telefonicamente. Nel corso della telefonata non viene illustrata adeguatamente l'offerta, per cui gli utenti si ritrovano direttamente in fattura con queste rate, che sono rate di acquisto vere e proprie, quindi non sono nemmeno comodato a titolo oneroso, ma è acquisto, il che significa che a termine contratto, se anche le rate non sono state ancora saldate del tutto, vanno saldate e non si può procedere alla restituzione. In realtà tutta questa prassi è illegittima già da diversi anni, in quanto c'è stato un importante intervento normativo a livello europeo con il regolamento 2120 del 2015 che ha proprio sancito la libertà di scelta del modem da parte degli utenti. Cioè, questo significa che ogni utente è in fase di sottoscrizione dell'offerta, è libero di scegliere il modem che ha già a disposizione oppure di acquistarlo presso un negozio di fiducia o anche eventualmente di acquistarlo dall'operatore, però è importante capire che c'è una scelta. E già il regolamento nel prevedere questo prevedeva anche l'obbligo dei gestori di far capire questo all'utente in fase di sottoscrizione del contratto. Quindi durante il corso della telefonata, teoricamente l'operatore dovrebbe appunto chiarire che l'utente ha la possibilità anche di utilizzare un proprio modem. Questo non accade mai, nel senso che non ci risulta che accada, insomma, e in automatico viene offerta questa la vendita abbinata del modem. In realtà, quindi, i gestori, nonostante questo regolamento, hanno continuato a vendere il modem obbligatoriamente, come se fosse appunto parte del pacchetto. Per cui nel
Ecco, scusa se ti
2018.
interrompo, Serena. Su questo aspetto vorrei subito far vedere una scheda che avevo preparato. Quindi si vede l'immagine della pagina di offerta della 3.
Sì.
Ecco, questo aspetto è molto importante perché, Serena, tu hai detto che nonostante la delibera, anzi il regolamento comunitario che in sostanza vietava ai gestori di imporre il proprio modem, consentendo la libertà negli utenti di scegliere liberamente il modem preferito da acquistare e da usare, anche ovviamente di propria proprietà, i gestori imperterriti hanno cercato sempre, in un modo o nell'altro, di costringere nei fatti a utilizzare il proprio modem. Questo ufficialmente perché in questo modo garantivano un miglior funzionamento del servizio, perché il modem veniva preimpostato, aveva delle impostazioni, dicono loro, ottimali per l'utilizzo del servizio, anche se io non, da così da appassionato di informatica non ho mai capito quali fossero queste impostazioni così speciali che garantivano un servizio migliore, e quindi di fatto in un modo o nell'altro suggerivano all'utente di acquistare il loro modem. Questa cosa poi adesso sta venendo fuori dagli ultimi sviluppi di cui ci parlerai, delle decisioni della giurisprudenza e della normativa. Quest'obbligo è venuto meno, ma già nel 2016 era illegale imporre l'acquisto del modem. Ma ciononostante, anche oggi, come vediamo dalla pagina che si può vedere di offerta della linea fissa della Wind, questa circostanza è assolutamente ambigua. Cioè, anche oggi, dove oramai è chiarissimo e ci sono decisioni costanti che riconoscono all'utente la libertà di scegliere di aderire all'offerta dell'operatore usando il proprio modem, ebbene, anche oggi le pagine ufficiali, ma anche il modo in cui gli operatori commerciali propongono le offerte, è assolutamente ambiguo ed è nel senso di spingere l'utente ad acquistare il modem dell'operatore. Guardate l'offerta proposta dalla pagina Wind. C'è questa offerta super fibra che costa €25,98 al mese in promozione e include, tra l'altro, al terzo punto, vedete, lo sto sottolineando, modem incluso, senza costi di attivazione, il che tra l'altro è di per sé ambiguo perché, come potete facilmente immaginare, modem incluso non significa modem gratuito, significa che lo paghi in qualche modo o nelle €25,98 o con altre rate aggiuntive, significa che comunque te lo fanno pagare. E infatti poi scendendo sotto si guarda che l'offerta è valida solo online e che prevede un vincolo di 24 mesi. Se si va via prima, si paga praticamente €5,99 al mese, per ogni mese restante dei 48, se ho capito bene. Vabbè, l'ambiguità nell'offerta del servizio, quindi che ti propone il modem, di fatto, come si vede, non c'è modo di svincolarsi da questo modem incluso. E anche scendendo sotto, io non vedo da nessuna parte la possibilità per l'utente di scegliere di non pagare il modem. Tu, Serena, vedi da qualche parte la possibilità di aderire a un'offerta senza
No.
modem? Non c'è da nessuna parte. Alla fine della pagina, molto sotto, ecco qua, non è non è, diciamo, una proposta, un'opzione, è una domanda. Vuoi attivare un'offerta per navigare da casa senza modem? Scopri di più. quindi in maniera ambigua si viene invitati a cliccare sul link, cosa che ho fatto in questo momento, e si viene portati su una nuova pagina apparentemente identica a quella precedente. Non c'è scritto da nessuna parte che il modem, diciamo, non lo acquistiamo, ma lo possiamo utilizzare noi. Qui manca, vedete, nell'offerta dei servizi inclusi nelle 24,99, è un prezzo leggermente inferiore a quello precedente, non c'è il modem, però anche qui non è chiaro, se non andando nel dettaglio dell'offerta, esattamente qual è il contenuto reale di questa offerta. Qui adesso, leggendo tutto questo papiello, questa pagina interminabile, da qualche parte si legge che il modem verrà fornito, cioè il modem deve essere quello di proprietà dell'utente e lo dovrà impostare secondo questi parametri di configurazione, che sono quelli standard, tra l'altro, con le password, eccetera. Però, come vedete, questa, ecco, torniamo a noi, questa offerta, che a quanto mi risulta è quella che adottano anche gli altri operatori, è assolutamente ambigua e anche oggi non consente una libera scelta tra le due opzioni: la prima, andare con il modem dell'operatore a pagamento; la seconda, usare il proprio modem liberamente usando i parametri di impostazione forniti dall'operatore.
Sì, infatti continuano ad essere ambigue le offerte, e tra l'altro su questo la delibera del, a cui stavo per accennare prima, dell'Agicom, che è stata emanata ad agosto, agosto 2018, faceva riferimento proprio anche a questo aspetto, cioè la possibilità a fornire insomma al cliente, all'utente, la possibilità di scegliere un'offerta equivalente, ma semplicemente senza l'acquisto del modem. Invece le offerte vedo che non si comprende, a volte varia anche il prezzo o comunque la tipologia di offerta, semmai ci sono, in un'offerta ci sono le chiamate illimitate, in un'altra no, cioè in realtà non c'è l'equivalenza fra le due offerte, per cui è un gioco che continuano a fare ma come sempre, cioè in realtà probabilmente perché ne hanno di soldi da spendere nonostante le sanzioni vanno avanti. Però,
ecco, fortuna, volevo solo leggere rapidamente anche Enrico che ci sta seguendo. Enrico Rossomando ci dice che questa circostanza gli è capitata di chiederla, il modem incluso oppure no, se poteva usare il modem in proprietà, ma gli veniva risposto che l'offerta che lo interessava era disponibile solo con il modem. Ecco, questa è, per quello che, insomma, che abbiamo studiato e che ne sappiamo, una bugia. O comunque è una cosa che, se è così, è totalmente illegale, proprio alla luce della direttiva comunitaria e delle altre delibere e decisioni giurisprudenziali che adesso vi diremo. Quindi, Serena, sì, eravamo rimasti alla delibera europea,
al regolamento europeo, che deve essere considerato già direttamente applicabile.
Esatto. E poi perché non è stato applicato dagli operatori?
Non è stato applicato semplicemente perché non hanno avuto voglia di applicarlo, perché in realtà la normativa è vincolante, la normativa europea, il regolamento europeo, e per cui hanno continuato con questa prassi fino a quando è intervenuta l'Agicom con la delibera 348 del 2018, che fondamentalmente ha confermato questa libertà di scelta del modem da parte degli utenti. E, in particolare la delibera cosa prevedeva? Prevedeva che per tutti i contratti che venivano conclusi a partire dal 31 dicembre 2018, i gestori non dovevano più imporre questo acquisto, ma essere chiari nel momento della sottoscrizione del contratto, illustrare l'offerta adeguatamente in maniera trasparente e far comprendere che c'era la possibilità eventualmente di usare anche il proprio modem. E quindi resta ferma la possibilità poi degli utenti di acquistare anche il modem dall'operatore, chiaramente. Mentre per i contratti precedenti, tutti quelli, cioè, che al momento dell'emanazione della delibera erano già in vigore, la delibera ha previsto l'obbligo da parte dei gestori di adeguare l'offerta, quindi adeguarla ad esempio prevedendo il comodato a titolo gratuito del modem già nelle mani dell'utente, con la possibilità di restituzione a termine contratto. Solo che la delibera è andata anche un po' oltre e quindi ha previsto anche la possibilità dell'utente di non restituire il modem a cessazione contratto e di non pagarlo nemmeno, quindi di trattenerselo in qualche modo e senza la possibilità di poter applicare oneri aggiuntivi da parte del gestore, quindi un eventuale penale. E ciò ha portato ovviamente i gestori a impugnare immediatamente questa parte della delibera e quindi a fare ricorso al giudice amministrativo. E il giudice amministrativo finalmente si è pronunciato con gennaio 2020 sull'argomento, e in parte ha accolto il ricorso dei gestori proprio nella parte in cui in qualche modo la delibera sembrava andare un po' troppo contro il gestore, cioè laddove prevedeva addirittura la possibilità di trattenere il modem senza pagarlo alla fine, e quindi diciamo era in qualche modo una forzatura. Però dall'altro ha confermato tutto quanto già previsto dalla normativa europea, nonché dalla delibera, cioè la libertà di scelta da parte degli utenti e quindi anche per i contratti precedenti. Che cosa significa? Cosa comporta? Che l'utente che non ha voglia di continuare a pagare queste rate del modem può tranquillamente restituirlo, quindi mettersi a disposizione per la restituzione, smettere di pagare le rate restanti e addirittura chiedere il rimborso di quanto ha pagato finora, trattandosi di una vendita illegittima. Questo ovviamente per quanto riguarda quindi i contratti precedenti la delibera, quindi quelli che erano un attimino andati in stand-by perché c'era stata diciamo, un'impugnazione da parte dei gestori e quindi questa parte della delibera non era ancora applicabile.
Quindi ovviamente stiamo parlando della delibera, scusami, Agcom,
348 del
giusto?
sì, quindi
Quindi,
per tutti
che è del 2018,
del
quindi
2018, quindi tutti i
per i
contratti in
contratti,
essere in quel periodo.
dal 2018 in poi non c'è alcun dubbio,
Invece,
non c'è mai stato dubbio che si applicasse la delibera e quindi
però
l'utente potesse ricevere, restituire e ricevere il rimborso del modem a cui era
allora,
stato costretto, che era stato costretto ad acquistare, giusto?
per i contratti successivi la delibera, in realtà l'unica cosa che impone la normativa è che il gestore sia chiaro nell'illustrare l'offerta, il che significa che poi se durante la telefonata mi dicono che il modem è gratuito e in fattura mi ritrovo la rata, ho la facoltà di contestarlo con un reclamo scritto e chiedere eventualmente che appunto l'offerta venga adeguata a quanto pattuito telefonicamente. E questo ovviamente cambia l'aspetto, è questo l'aspetto importante, cioè che in realtà bisogna verificare se il gestore è stato chiaro in fase di sottoscrizione del contratto, perché non si può escludere anche la possibilità di acquistare il modem dal gestore, quindi ci saranno degli utenti che lo vorranno acquistare, altri invece che vogliono usare il proprio modem.
Certo.
L'importante è che il gestore, quando illustra l'offerta, faccia comprendere adeguatamente all'utente che ha questa facoltà di scelta. Il più delle
Certo.
volte non lo fa, per cui bisogna prestare molta attenzione alla registrazione telefonica.
Esatto.
Qualora dovesse seguire la copia di un contratto o di un riepilogo ordine, in cui appare da subito che ci sono delle rate in acquisto, bisogna esercitare immediatamente il diritto di ripensamento, perché si sa che nel momento in cui ti arriva qualcosa di scritto e c'è scritto qualcosa di diverso, se lo accetti, oramai sei spacciato, nel senso che è un'accettazione, una libera, fa parte dell'autonomia contrattuale, si presume che l'hai voluto accettare e che in realtà tu volessi acquistare il bene. A quel punto, per cui bisogna prestare molta attenzione a questi contratti che si stipulano online, oppure perché anche questa offerta che mi hai fatto vedere effettivamente non è chiara.
Certo.
Probabilmente se l'utente procede con la richiesta tramite il sito della Wind, si ritroverà poi una mail di riepilogo ordine in cui appare chiaro che c'è una rata da pagare, per dire. In questo
Certo.
caso, se non l'aveva compreso prima, può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni, che vale proprio per questi contratti conclusi a distanza. Quindi diciamo che per i contratti successivi, la delibera del 2018, è molto importante che l'utente presti attenzione a quello che sta facendo, cioè presti attenzione a quello che gli stanno illustrando telefonicamente per eventualmente anche contestare un'eventuale rata poi che è presente in fattura, perché succede spesso. Mentre per quelli la richiesta di rimborso vale per i contratti precedenti. Quindi perché i contratti precedenti la delibera sono quelli che appunto per i quali il gestore avrebbe dovuto adeguare l'offerta e non l'ha fatto. Adeguarla significa prevedere ad esempio il comodato a titolo gratuito del modem con la possibilità di restituire alla fine. Invece fino ad ora non l'ha fatto, gli utenti continuano a pagare le rate del modem e a cessazione contratto, se ancora non sono scadute queste rate, devono pagare non soltanto le rate residue, ma spesso e volentieri anche la maxi rata finale per il recesso anticipato. E quindi questi sono tutti importi che possono essere in qualche modo rimborsati, cioè l'utente, se non ha alcuna intenzione di trattenere poi a fine contratto il modem, può tranquillamente chiedere il rimborso.
Ecco, allora vogliamo dare, allora innanzitutto facendo un piccolo riepilogo, questa possibilità e questo diritto ad ottenere il rimborso per il modem acquistato o avuto incomodato che poi in seguito al recesso viene richiesto, di cui viene richiesto il pagamento all'utente, vale in tutti i casi sin dall'emanazione della direttiva comunitaria nel 2016. Quindi è vero che c'è stato per un po' un'ambiguità, perché veniva pensato che fossero ammessi a questo diritto soltanto gli utenti che avessero stipulato un contratto dopo il 2018. Adesso è chiaro ed è evidente dagli ultimi sviluppi che anche quelli che hanno stipulato un contratto dopo il 2016, dopo l'entrata in vigore della direttiva, possono avere il rimborso del modem. Anche quando il modem è stato acquistato vo apparentemente volontariamente dall'utente, perché come dicevi tu, il comportamento del gestore, come abbiamo visto un attimo fa nel sito internet, sia in fase di comunicazione delle informazioni, sia in fase di negoziazione di proposta commerciale, è nella maggior parte dei casi estremamente ambiguo, lacunoso e lascia spazio all'utente. Che possa dimostrare appunto che non c'è stata questa chiarezza nella comunicazione e che non gli è stato chiarito in maniera inequivocabile che stesse che poteva non acquistare il modem che è stato di fatto obbligato ad acquistare o accettare incomodato. E quindi questo diritto al rimborso riguarda un numero elevatissimo di utenti, praticamente tutti quelli che sono passati con un gestore fisso dal 2016 in poi. E si tratta di un rimborso anche molto interessante perché questi modem vengono venduti a delle cifre che possono arrivare anche alle 200-250 euro per alcuni modelli. Ecco, quindi è una facoltà che interessa tantissimi utenti. Vogliamo dare un consiglio su come debbano muoversi gli utenti che intendano ricevere il rimborso di queste somme?
Sì, in realtà bisognerebbe inviare innanzitutto un reclamo al gestore per poter chiedere appunto che venga in qualche modo, se l'offerta è ancora in essere, che venga adeguata l'offerta e chiedere appunto la restituzione di tutto quello che si è pagato fino ad ora. Poi, qualora il gestore non rispondesse, non desse un
Quindi,
riscontro,
scusami, per reclamo scritto intendi spedire una
una
raccomandata, una
raccomandata, un
PEC o al limite un fax se
PEC,
non hanno
sì. Sì,
questa
dipende poi
disponibilità?
gestore, sì, alcuni gestori danno anche la possibilità del fax, quindi qualsiasi mezzo che dia la possibilità di dimostrare di aver inviato un reclamo, quindi raccomandata, PEC o fax. E si richiede il rimborso. Qualora poi gli utenti non riuscissero in questo modo a ottenere un riscontro positivo, purtroppo succede, è possibile avviare i canali conciliativi o la richiesta dinanzi poi al giudice di pace, rivolgendosi anche a noi.
Perfetto. Ora, ecco, c'era Enrico
Enrico
che
diceva, sì,
notava,
48 rate.
quantificava la cifra esosa
Sì,
di questi modem,
sono preziosi questi
48 rate a
modem.
4 euro, saranno 160 più o meno, grosso modo, no,
Sì,
quasi 200 euro.
cento.
E, quindi voglio dire, sono cifre importanti. E perché adesso, diciamo, si stanno cominciando a muovere adesso, soltanto adesso, gli utenti, le associazioni di consumatori per chiedere il rimborso. Fino adesso la cosa è stata abbastanza nascosta per via degli innumerevoli ricorsi che hanno fatto le compagnie telefoniche e giudici amministrativi del TAR. Per ostacolare l'applicazione di questa normativa. Però adesso finalmente si è diramata la nebbia e si è svelato, insomma, il velo che ostacolava questo tipo di richieste. Come mai?
Sì, e no,
cioè, qual è l'evento che ha fatto chiarire la
sentenza
cosa?
Che citavo prima, cioè quella di gennaio 2020, 1200, che è la sentenza del TAR, che si è pronunciata confermando appunto questa possibilità, diciamo, dell'utente a fine contratto di eventualmente anche prima, volendo, però chiedendo un adeguamento dell'offerta, ma in caso di utilizzo del modem di semplicemente restituirlo al termine del contratto. Come dicevo prima, questa sentenza, l'unico diciamo aspetto che in qualche modo accoglie è favorevole al gestore, riguarda la penale in caso di mancata restituzione del modem a termine del contratto, però per il resto conferma la normativa europea, nonché quella, la delibera poi dell'Agicom, sancendo definitivamente la libertà di scelta. Ovviamente questa sentenza era mirata soprattutto per questi contratti precedenti agosto 2018, che erano rimasti un attimino fermi, non si sapeva se era applicabile o meno la normativa per questi contratti in maniera retroattiva, e quindi un po' ha sciolto questo dubbio. E come dicevi prima, finalmente ci ha confermato che tutti i contratti a partire dal 2016, tutti gli utenti che si sono visti addebitare queste rate di acquisto, hanno la possibilità di chiedere il rimborso.
Perfetto. Ecco, adesso leggo il commento di Gianluca che ci ha scritto: ho problemi con Wind, avevo il modem incomodato gratuito, ho disdetto la linea fissa e nell'ultima bolletta mi hanno chiesto 33 euro per l'acquisto del modem. Ho contestato via PEC, ma Wind non accetta. Ecco, lo leggo perché questa fase del reclamo di Gianluca capita esattamente nel punto in cui siamo arrivati con la nostra ricostruzione delle mosse che l'utente deve fare per ottenere il rimborso di quanto pagato per il modem o l'annullamento di fatture o di costi di disattivazione o di addebiti di rate residue del modem che non deve pagare. Quindi se ad esempio ci troviamo nei panni di Gianluca, abbiamo inviato il reclamo come suggerivi tu prima, lo abbiamo inviato per iscritto via PEC in questo caso, la Wind risponde e ci dice: no, caro Gianluca, mi dispiace, questi soldi sono dovuti, tu te ne sei andato via prima dal contratto, prima di quanto ti eri obbligato a rimanere, e quindi il modem che ti abbiamo lasciato incomodato e che non avresti pagato se fossi rimasto con noi tutto il periodo, adesso, visto che te ne sei andato prima, sei inadempiente, non hai rispettato i patti e quindi ce lo devi pagare. Respingiamo il tuo reclamo. Ecco, a questo punto Gianluca che può fare?
Ovviamente noi consigliamo comunque di rivolgersi a persone esperte, perché sicuramente diciamo si ottiene un risultato favorevole anche in breve tempo rivolgendosi a qualcuno che fa questo. Però diciamo la procedura che si segue è questa, essenzialmente questa: si avvia la procedura conciliativa, perché il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia c'è, quindi bisogna avviarla per forza, e se in quella sede non si riesce a risolvere si procede con davanti al giudice di pace, quindi con una giudiziale, per ottenere tra l'altro eventualmente con la possibilità di ottenere anche il risarcimento danni in quella sede, oltre ovviamente al rimborso delle rate. Purtroppo la strada è questa, non ci si deve arrendere e procedere attraverso i mezzi che la legge ci dà a disposizione, quindi essenzialmente conciliazione, e se anche lì non si risolve procedere con una giudiziale.
Ecco, su questo posso aggiungere una cosa, che ovviamente tutti questi strumenti, in teoria, specialmente la conciliazione, non tanto l'azione davanti al giudice, sono a disposizione dell'utente, del comune cittadino, che può tranquillamente far valere i propri diritti da solo, con un fai da te legale, che tra l'altro dal punto di vista tecnico non è particolarmente complicato, e l'accesso alla procedura di conciliazione si fa attraverso il ConciliaWeb, www.conciliaweb.it mi sembra che sia il sito, o comunque cercando concilia web su Google si arriva alla, al form di richiesta di avvio della conciliazione e chiunque in teoria potrebbe avviarla. Però c'è un problema. Il problema è che questi strumenti, anche la semplice conciliazione, che ripeto, in teoria sarebbe alla portata del comune cittadino, prevedono che l'interlocuzione sia tra l'utente da una parte e l'avvocato del gestore dall'altra. Cioè l'utente ha a che fare con persone che sono, uno, estremamente preparate, che sanno tutta la normativa specifica del settore, la giurisprudenza, e che sono agguerritissime. È la loro specialità, non fanno altro, si occupano, spesso provengono da uffici legali interni alle società di telefonia che fanno soltanto questo tipo di contenzioso, e quindi hanno gioco facile nello smontare le pur legittime richieste dell'utente, perché gli gettano fumo negli occhi, gli fanno credere che in realtà la sua posizione è assai più debole di quella che è, magari richiamandosi a cavilli, a pigli o ad aspetti contrattuali che pure sono esistenti, che però nel modo in cui vengono presentati in maniera molto suggestiva sembrano assai più importanti di quello che poi in realtà sono. E quindi è molto importante, anche nella fase di conciliazione, preferire di rivolgersi ad esperti della materia che possono controbattere con la stessa competenza e conoscenza della normativa agli avvocati del gestore. Certo. Quindi gli esperti possono essere avvocati o possono essere associazioni di tutela consumatori come la nostra. Noi tra l'altro ci teniamo molto a dire che questo aspetto del rivolgersi a esperti, oltre a far far dormire sonni tranquilli all'utente che sa di essere in buone mani e non si deve preoccupare di studiarsi delle normative che sono tra l'altro estremamente complesse, piene di insidie e ostiche proprio da comprendere anche per come sono scritte, ma gli consente di ottenere un risultato economico nella maggior parte dei casi migliore di quello che avrebbe ottenuto rivolgendosi da solo, anche considerando il compenso del professionista. Sì. E io posso dire casi che ci sono capitati, Serena, ne ricorderai qualcuno anche tu, di utenti che hanno avviato la pratica di conciliazione da soli. Hanno predisposto il loro reclamo, hanno preparato diligentemente le loro richieste e poi magari ci chiamavano il giorno prima dell'udienza dicendoci guardate, gli avvocati mi hanno fatto questa eccezione, che cosa posso rispondere io a questa eccezione, non vorrei poi che in udienza non riesca ad ottenere quello che speravo di ottenere, e noi gli rispondiamo guarda caro consumatore, ormai è troppo tardi, perché l'istanza di conciliazione deve essere preparata sin dall'inizio, predisponendola in modo tale da poter essere il più efficaci possibili nella fase dell'udienza, nella fase della negoziazione con l'utente. E quindi molto spesso siamo costretti a riconoscere di non poter aiutare l'utente che si è in pratica pregiudicato il risultato della sua azione da una scarsa conoscenza dei meccanismi che lo potevano portare al risarcimento da parte della compagnia. Su questo hai qualcosa da aggiungere?
Sì, no, infatti questo purtroppo succede, anche perché poi bisogna considerare che non sono rari i casi in cui in conciliazione un accordo non si trova e bisogna spesso andare in definizione davanti al Corecom, e come insomma noi sappiamo bene che le richieste devono essere già state impostate in un certo modo in conciliazione, e lì poi in definizione ci sta uno scambio di memoria, cioè c'è un'attività di che sì, chiaramente un utente da solo non può gestire, anche perché ognuno c'è il proprio lavoro, diciamo, noi dovremmo essere più competenti considerando che facciamo questo. E quindi sono delle fasi particolari, la conciliazione è fondamentale soprattutto per le richieste, vanno impostate in un certo modo, la descrizione dei fatti ugualmente importante, ma la cosa essenziale sono le richieste, se non vengono fatte in un certo modo, non vengono chieste le cose giuste, successivamente per noi è impossibile ottenere un risultato. Tra l'altro noi insomma cerchiamo anche, penso che molti utenti che ci seguono lo sanno, di non gravare direttamente su di loro con le spese, e quindi cerchiamo di calcare anche più la mano per ottenere anche qualcosa per noi, per fare in modo di non gravare sull'utente, quindi come compenso per la nostra attività. E se è impostato tutto male dall'inizio, anche la nostra attività poi praticamente non riusciamo a risultare del tutto gratuiti come vorremmo.
Benissimo. Allora, io direi che abbiamo trattato abbastanza completamente l'argomento che ci eravamo prefissati. Sì. Tu ritieni di voler aggiungere qualcosa alla...
No, nient'altro, penso che sia abbastanza okay. Chiaro.
Sì, allora magari facciamo solo un rapidissimo riepilogo per quanti si fossero collegati più avanti. Sì. Dunque, qui oggi abbiamo discusso della possibilità di ottenere il rimborso per il modem che si è stati costretti ad acquistare o a prendere incomodato da parte del proprio operatore. C'è stata fino adesso una difficoltà nell'applicazione di normative europee a tutela del consumatore, dovuta a una serie di opposizioni, ricorsi fatti dagli operatori a delibere a tutela del consumatore. Questo iter di ricorsi si è concluso recentemente, da qualche mese, e ha diramato i dubbi residui, per cui possiamo dire oggi con la massima certezza che a ogni utente che abbia fatto un contratto di attivazione della linea telefonica in cui ha acquistato o ricevuto incomodato un modem che poi ha pagato, può avere il rimborso integrale di quanto ha pagato per il modem. Per ottenere questo rimborso, tutto quello che deve fare l'utente in teoria è chiederlo formalmente per iscritto al proprio operatore e poi eventualmente avviare un contenzioso nel caso in cui l'operatore glielo negasse. Il contenzioso può essere eseguito anche da solo, singolarmente dall'utente. Quello che consigliamo noi è, magari se si vuole avviare il reclamo, ma anche prima di avviare il reclamo, contattare un esperto della materia, noi siamo a disposizione, e avviare una pratica di reclamo con conciliazione annessa che consenta di massimizzare il risultato economico ottenibile. L'operatore, se vede che l'utente da solo si rivolge a chiedere il rimborso, 90% dei casi gli darà la metà, forse anche meno, se gli va bene, di quello che gli darebbe se dall'altra parte avesse come interlocutore un avvocato o un esperto legale della materia. Quindi consiglio a tutti di avviare, di riflettere su questa possibilità, di avviare il reclamo, e poi per qualsiasi cosa, anche un'informazione ovviamente gratuita e senza impegno, io, Serena e la nostra associazione Basta Bollette siamo a disposizione per ogni chiarimento. E infine invito tutti a iscriversi al canale e a cliccare anche sulla campanella, in modo che nelle prossime settimane, quando introdurremo nuovi argomenti e parleremo di nuovi argomenti sulla tutela del consumo e su come risparmiare in bolletta e come ottenere dei soldi a cui si ha diritto, e abbiamo tanti modi per costringere gli operatori a pagarli, voi lo possiate sapere in anticipo tramite le notifiche del canale che riceverete su YouTube o sulla vostra casella di posta elettronica. E allora io ringrazio Serena innanzitutto per la disponibilità e il tempo che ci ha dedicato, e ringrazio tutti quanti Grazie Serena, ringrazio tutti quanti quelli che gli spettatori, insomma, i visitatori che hanno assistito con noi alla diretta. Vuoi aggiungere qualcosa, Serena? Vuoi salutare?
No, saluto tutti quanti e insomma ringrazio chi ci ha seguito e insomma chi ci segue normalmente.
Benissimo, allora ci sentiamo settimana prossima per dei nuovi appuntamenti e un caro saluto a tutti. Ciao Serena.
Ciao.